Ed eccoci di nuovo in onda, in diretta, come vi dicevamo poc'anzi, per spostarci dal Medio Oriente al Nord Africa e parlarvi di Tunisia con Leila, esperta appunto di Medio Oriente e Nord Africa, quale persona più adatta. Grazie per aver risposto alla nostra chiamata, insomma.
Ciao e grazie a voi per l'invito.
Bene, insomma, noi già la scorsa settimana abbiamo parlato di Tunisia, ne abbiamo parlato con una docente universitaria dell'Università di Pisa, adesso volevamo parlare con te e volevamo approfondire ulteriormente, perché sappiamo, insomma, che la situazione tunisina nonostante in questi giorni, insomma, cioè tutto tace, forse è comunque abbastanza inusuale, no? È abbastanza in bilico, non si sa come se ne uscirà fuori da qui a fine agosto. Quindi volevamo chiederti una tua valutazione, se il conflitto è tutto interno, che sta succedendo, o se è solo un problema di crisi, diciamo, politica, economica, è legata ovviamente anche al Covid, oppure c'è anche qualcos'altro dietro.
Allora, io partirei con smontare un attimo un po' una narrazione che ho visto preponderante in Italia dal 25 di luglio e diciamo che è anche in linea in realtà con quello che è successo nel 2011. C'è un po' la percezione di un'incapacità di analisi di quello che succede nei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, nel senso che si analizza il fatto soltanto quando c'è quello più eclatante, come è stata ad esempio la fuggita di Ben Ali nel 14 del 2011 o quello che è successo il 25 luglio del 2021, ma in realtà quello che stiamo vedendo è l'apice di una crisi istituzionale che va avanti in realtà da molti anni, io direi anche quasi dal 2014. Perché dico questo? Perché in realtà dalla primavera araba ad oggi sono stati 10 anni molto difficili, in cui molte volte l'istituzione principale, che è il Parlamento, è rimasta in stallo e quasi ostaggio dei parlamentari stessi. È stato molto complicato portare avanti delle riforme istituzionali necessarie e in realtà anche legate alla nuova Costituzione, perché chiaramente con la Costituzione nuova del 2014 si parlava di istituzioni fondamentali, indipendenti, come per esempio la Corte Costituzionale, che non è mai stata creata. Che non è mai stata creata in realtà per volontà dei partiti all'interno del Parlamento. Come dicevo, è da tanti anni che si va avanti con questa crisi istituzionale. L'abbiamo visto in particolare nel 2019, con le elezioni del 2019. Per chi non lo sapesse, nel novembre del 2019 ci sono state sia le elezioni legislative che le elezioni presidenziali, che hanno visto un crollo dell'affluenza. E c'è anche una differenza di affluenza tra le legislative e le presidenziali. Perché? Perché si è totalmente persa fiducia nel Parlamento, si è totalmente persa fiducia nei partiti politici. In particolare i due partiti che hanno subito di più sono Ennahda e Nidè Tunes, che era il partito dell'ex presidente Essebsi, soprattutto il partito dell'ex presidente, che è quasi completamente scomparso in Parlamento a pochissimi deputati, mentre dall'altra parte abbiamo un'elezione presidenziale che ha visto un'affluenza di circa 2 milioni di voti in più con l'elezione di Kais Saied, che è il presidente attuale.
Che anche lui era un outsider, diciamo, della politica.
Esatto, è proprio per questo che Kais Saied è riuscito a vincere, perché c'è stata una totale disillusione nei confronti dei partiti politici, che hanno fallito nel creare delle istituzioni, hanno fallito nel portare avanti il paese, hanno fallito nel farlo sviluppare economicamente. Si è presentato Kais Saied come garante della Costituzione, come garante della rivoluzione, denunciando proprio i partiti politici con una visione molto apartitica, molto indipendentista, che ha portato appunto la popolazione a dargli fiducia, e questo ha creato paradossalmente dall'inizio della nuova legislatura una spaccatura molto grave tra l'istituzione parlamentare e la presidenza della Repubblica, con un Parlamento dove non è stato possibile creare una maggioranza parlamentare se non tramite l'ennesimo governo di larga coalizione, perché è vero che Ennahda è il partito che ha preso più voti, ma non aveva comunque abbastanza seggi in Parlamento per creare una maggioranza parlamentare ed è stato necessario creare un governo di larghe intese. E dall'altra parte il Presidente della Repubblica, che è stato un po' sin dall'inizio una sorta di guardiano di quello che succedeva all'interno del Parlamento. importante dire che il primo governo, che è il governo Fakfak, il governo politico, è crollato a settembre dell'anno scorso per uno scandalo di corruzione rispetto alla sua vita lavorativa. Lui è proprietario di una grande impresa di Sfax che ha avuto uno scandalo di corruzione, quindi è stato fatto dimettere il presidente del consiglio, ed è allora che entra in scena Meschisci. Ed è fondamentale capire che Meschisci, che è l'ex presidente del consiglio che è stato deposto da Kais Saied, è stato chiamato dallo stesso Kais Saied perché era necessario a gennaio creare un governo tecnico apartitico che rispondesse alle esigenze del paese, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista del Covid. Io in quel periodo vivevo in Tunisia e vi posso assicurare che la gestione della pandemia da parte del governo precedente a quello di Meschisci è stata terrificante: non era possibile accedere ai tamponi, i costi dei tamponi erano 3 volte lo stipendio base di un tunisino, e quindi il presidente della Repubblica si è reso conto della necessità di un governo tecnico. Qual è il punto? Che Meschisci in realtà è arrivato a patti con i partiti, soprattutto con il partito di Ennahda, ed è quindi diventato un partito politico, un governo politico, scusate, non più quindi tecnico come avrebbe dovuto essere. Ed è cominciata questa battaglia istituzionale tra Presidente della Repubblica, Primo Ministro e Presidente del Parlamento, nonché Presidente del Partito Islamista di Ennahda, Ghannouchi, con un continuo braccio di ferro soprattutto per la nomina dei ministri, che continua a essere rimasta in sospeso in realtà fino al 25 di luglio. Quindi in realtà la crisi è molto radicata nel paese. Erano mesi che il popolo chiedeva le dimissioni di Meschisci, che si è sempre rifiutato di rassegnare le dimissioni, in particolare a partire da marzo, dopo la repressione brutale delle forze dell'ordine rispetto a diverse manifestazioni, che in realtà è cominciata già a ottobre dello scorso anno. Poi abbiamo visto le manifestazioni del 14 gennaio con gli arresti arbitrari, e dall'altra parte il Presidente della Repubblica che ha graziato i 2000 ragazzi che erano stati arrestati dalle forze di polizia. Ci sono state altre manifestazioni, Meschisci aveva anche la delega come Ministro dell'Interno e non ha mai voluto rassegnare le dimissioni, fino appunto al 25 di luglio, con queste grandissime manifestazioni organizzate dalla popolazione, da questo movimento 25 luglio, di cui in realtà non sappiamo chi c'è come organizzatore, non è ancora chiaro chi ci sia dietro questo movimento, ma fondamentalmente si chiedevano le dimissioni del primo ministro, lo scioglimento del Parlamento, una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di alcuni deputati, poi se volete approfondiamo sul perché c'è questa richiesta, e se la sono presa soprattutto con le sedie dei partiti di Ennahda in tantissime grosse città, perché qualche settimana prima avevano riaperto questo dossier con cui chiedevano al Ministro delle Finanze di approvare questa sorta di risarcimento danni a Ennahda per ciò che avevano subito durante il governo di Ben Ali, chiedendo 3 miliardi di dinari, circa 1 miliardo di euro, alle casse dello Stato da utilizzare come risarcimento. La Tunisia in questo momento è in totale crisi economica, siamo nella crisi più importante dalla nascita della Repubblica, e la popolazione, nel momento in cui ha visto che invece di investire, invece di aiutare la popolazione a livello del Covid, il maggior partito aveva chiesto dei risarcimenti danni, ha iniziato da attaccare fondamentalmente le sedi del partito.
E quindi da qui, diciamo, le proteste del 25 luglio, di domenica 25 luglio, e la decisione poi di Saied di, come dire, congelare il Parlamento, dimissionare il primo ministro e quant'altro.
Esatto, perché fondamentalmente lui la sera si è riunito con le altre cariche delle forze più che delle forze dell'ordine, proprio dell'esercito, per accogliere quelle che lui dice essere state le richieste della popolazione, che effettivamente circa 10.000 tunisini in tutto il paese sono scesi in piazza a chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio, che non ha voluto dimettersi finché appunto non è stato invocato l'articolo 80 della Costituzione. Quindi in realtà quello che diceva Saied è: io prendo atto della volontà del popolo, e quindi, visto che l'unico modo che ho per revocare il Presidente del Consiglio, perché non è nei poteri del Presidente della Repubblica licenziare il Primo Ministro, invoco lo stato di emergenza e tra le possibilità di azioni che ho mi metto anche a revocare il Primo Ministro. Quindi parte tutto da qua, cioè Per quello dico, è molto complicato e riduttivo non rendersi conto del contesto, ed è proprio per questo motivo che la maggior parte della popolazione come reazione ha avuto lo scendere in piazza. Cioè, dopo che Kais Saied ha affermato ha raccontato alla televisione, ha preso il potere fondamentalmente, la popolazione ha reagito in maniera positiva, la maggior parte della popolazione è scesa in piazza a festeggiare, la maggior parte degli analisti e degli osservatori occidentali ha visto come strano questa reazione da parte della popolazione, ma in realtà è proprio da legare a un contesto molto complesso che è in totale debacle da circa 10 anni.
Sì, qualcuno appunto dice che è un problema di insomma anche di conflitto, almeno anche nel commento della settimana scorsa, è molto legato al conflitto interno alla Tunisia, no? Però sentivo anche, anch'io insomma ho ascoltato alcuni commenti anche sui nostri mezzi di informazione tra virgolette ufficiali, in cui dietro leggevano anche invece l'intervento diciamo di forze esterne, paesi che in qualche modo usavano la Tunisia come area di conflitto della propria influenza. Ecco, poi c'è chi dice che non è così, chi invece pensa, per esempio, detta apertamente, che la Turchia ha parecchi interessi a essere in qualche modo acquisire potere in Tunisia. Te che ne pensi rispetto a questo?
Allora, io credo che a livello dello scacchiere internazionale geopolitico del Nord Africa la situazione tunisina è fondamentale, nel senso che se andiamo a guardare i paesi dall'altro lato del Mediterraneo, la stabilità della Tunisia è fondamentale soprattutto per l'Europa, nel senso che nel momento in cui il paese che è a 100 km da Cagliari collassa è un pericolo per tutto il continente europeo. Io non penso che ci sia stata un'ingerenza esterna nelle azioni di Kais Saied, nel senso che guardando alle risposte che sono arrivate a livello internazionale mi viene da dire che è l'esatto opposto, perché per esempio la Turchia è primo alleato del partito di Ennahda, la Turchia, Erdogan soprattutto non è che vada molto d'accordo col il Presidente della Repubblica. Io ricordo l'anno scorso quando la Turchia è diventata potenza preponderante in Libia, Erdogan si era presentato a sorpresa a gennaio appunto 2020 chiedendo a Kais Saied il permesso di passare via terra dalla Tunisia per entrare con i carri armati in Libia, e Kais Saied ha assolutamente rifiutato, dicendo che comunque la Tunisia insieme all'Algeria vogliono la totale indipendenza della Libia, quindi una gestione di neutralità rispetto alla Libia, quindi la non ingerenza estera. E infatti Qatar e Turchia, che sono di fatto i vicini al movimento di Ennahda, sono coloro che si sono dichiarati più preoccupati fin dall'inizio. Dal punto di vista europeo sono rimasta un po' stupita in realtà dalle reazioni soprattutto dei politici italiani, ma anche in generale dei politici europei, perché la risposta è stata una preoccupazione nei confronti appunto delle istituzioni democratiche e un ascoltare molto le dichiarazioni di Rannucci, che di fatto ha minacciato un po' l'Unione Europea con i migranti nel caso in cui non fossero intervenuti. Diciamo che Rannucci si sta muovendo in due modi: da una parte chiedeva l'ingerenza europea minacciandoli con i barconi, dall'altra parte con gli Stati Uniti sono uscite diverse dichiarazioni sulla rivista Foreign Policy, che è una delle più importanti a livello di think tank americani sulla politica estera, di dichiarazioni, di richieste di sospensione dell'invio dei vaccini, perché in questo momento c'è una sospensione della democrazia e quindi non ha senso che vengano inviati i vaccini. Cioè, siamo arrivati anche a questo punto. Quindi io in realtà non penso che ci sia stata una volontà esterna nelle dichiarazioni e nelle azioni di Kais Saied. Chiaramente ci sono delle reazioni da parte del mondo internazionale, perché purtroppo, per fortuna, siamo comunque tutti interconnessi, quindi è inevitabile che qualsiasi azione di questo tipo sia un tassello importante nello scacchiere geopolitico mondiale, però non penso che si sia mosso Qaeda Saeed perché è appoggiato da qualcuno. Penso più che altro che i grandi attori internazionali si muoveranno di conseguenza in base a dove andremo a finire, nel senso che è ancora presto per capire se effettivamente ci sarà una deriva autoritaria, non sappiamo se effettivamente rispetterà i 30 giorni dell'emergenza o se li prolungherà, e di conseguenza non sappiamo ancora come si muoveranno le istituzioni, come si muoverà la diplomazia. Quello che è chiaro è che c'è un tentativo di ingerenza, e infatti Qais Saied ha anche richiamato l'ambasciatore tunisino a Washington, quindi c'è un tentativo di ingerenza da parte delle potenze internazionali, ma non sappiamo ancora fino a che punto, cioè dove arriverà questa ingerenza.
Bene, giusto per chiarezza a chi ascolta questa radio, insomma non sempre uno è esperto di tutto, quando parli di Ghannouchi parli dell'ex presidente del Parlamento tunisino che è stato appunto...
Non è ancora ex presidente però, attenzione, cioè questo secondo me è anche importante specificare.
Ah, perché in questo momento è congelato, è vero, hai ragione.
Il Parlamento è congelato, cioè che cosa dice l'articolo 80? L'articolo 80 dice che nel momento in cui c'è una percezione di imminente pericolo per le istituzioni e per il paese, il Presidente della Repubblica ha il potere di prendere certe iniziative che secondo lui sono più consone e di mantenere il Parlamento in seduta continuamente aperta. Questa cosa non è avvenuta, nel senso che secondo la percezione di Qais Saied l'azione di tutela dell'istituzione parlamentare è il congelamento delle funzioni del Parlamento, ma lui non può sciogliere il Parlamento in questo momento, cioè secondo l'articolo 80 non è possibile sciogliere il Parlamento in caso di stato di emergenza, si possono sospendere e questa in realtà è la sua percezione di interpretazione della prima parte, del primo comma dell'articolo, che cozza con il secondo appunto, che parlerebbe di assemblea in seduta continua, però Ghannouchi è ancora il presidente del Parlamento. Coloro che sono stati deposti sono il primo ministro, alcuni ministri, alcuni alti dirigenti di aziende pubbliche, come ad esempio il presidente della televisione tunisina nazionale, sono stati deposti alcuni sindaci, alcuni governatori, perché sono persone che sono indagate per corruzione, quindi questo enorme dossier della corruzione che è sul tavolo del Presidente della Repubblica da tanto tempo. Però in questo momento Rashed Ghannouchi, oltre ad essere il presidente del Parlamento, è ancora il presidente del suo partito.
Dennata, sì.
Semplicemente sono sospese le loro funzioni, ma lui non è stato deposto, ecco. È giusto chiarificare questa cosa. Cioè non è stato sciolto il Parlamento,
sì, no,
il Parlamento
infatti...
è stato sospeso.
Hai perfettamente ragione. A volte uno insomma va troppo veloce nel definire, nell'usare alcuni termini, invece c'è una sottile differenza su cui si gioca poi la situazione, diciamo, che abbiamo definito di una Tunisia in bilico ancora, no? L'altra cosa che volevo chiederti è rispetto a questo tipo di... Tu dicevi comunque, mentre appunto Ghannouchi denunciava il colpo di Stato, tu invece quello che ci racconti è di una buona parte della popolazione libanese tunisina che appoggia la scelta del presidente. Ma in questi giorni proprio che cosa sta succedendo? Che cosa c'è di nuovo? Perché poi se ne parla, appunto, se ne è parlato l'altra settimana, ma di nuovo cade un po' il silenzio, no? Sulla Tunisia.
Certo. Ma in realtà calma totale da un punto di vista sociale, nel senso che il 26, quindi il giorno dopo, la popolazione era ancora in piazza a festeggiare, ci sono stati leggeri scontri tra sostenitori del Presidente della Repubblica e sostenitori del partito di Ennahda. Il Parlamento è chiuso in questo momento, è presidiato dalle forze di sicurezza dell'esercito, ma a livello sociale l'esercito non è in giro per Tunisi, quindi iniziamo a sfatare questo mito dell'esercito è stato scelto presiedendo l'entrata del Parlamento. Per il resto non ci sono forze dell'ordine dispiegate per la città, la vita è tornata bene o male alla normalità, anzi, i miei genitori sono appena partiti, io ho preoccupato, tra l'altro qualche giorno dopo gli ho chiesto proprio ma com'è la situazione, ma la situazione è tranquillissima, non ci sono forze dell'ordine in giro, si sta andando avanti un po' con la cosiddetta epurazione, nel senso che appunto si stanno facendo dimettere e si stanno licenziando varie personalità dello Stato su vari livelli, proprio perché appunto indagati, ma da un punto di vista della normalità l'unica cosa che è in vigore in questo momento sono le misure anti-Covid, cioè un errore che ho sentito di recente è stato parlare di coprifuoco alle 19 legato a quello che è successo, e in realtà in Tunisia il coprifuoco c'è da settembre, ma è un coprifuoco legato all'emergenza Covid, quindi semplicemente sono state spostate gli orari del coprifuoco, erano stati anticipati proprio perché la Tunisia in questo momento è il paese con la mortalità più alta al mondo, e quindi per far fronte a questa totale crisi epidemiologica era stato anticipato dalle 22 alle 19 e adesso è stato riportato alle 22, quindi in realtà si sta portando avanti la campagna vaccinale, si sta cercando di portare avanti le misure di contenimento per la diffusione del Covid, ma da un punto di vista proprio anche di contrapposizione tra sostenitori di Ennahda e sostenitori del Presidente della Repubblica, in realtà è tutto molto tranquillo. Non è esplosa, ad esempio una cosa che a me preoccupava di più che una deriva autoritaria, nel senso che era troppo presto per capire se ci fosse una deriva autoritaria o meno, io ero molto preoccupata sulle divisioni interne all'interno della società tunisina, perché è di fatto spaccata in tre pezzi: da una parte abbiamo i sostenitori di Ennahda, da una parte abbiamo la stragrande maggioranza che appoggia ciò che ha fatto Kais Saied, dall'altra ancora abbiamo una parte della popolazione che non appoggia Ennahda, ma dall'altra parte è anche preoccupata da una ipotetica deriva autoritaria. Quindi diciamo che a me quello che preoccupava di più sinceramente, e preoccupa ancora oggi, è capire se la popolazione regge, cioè che non ci sia uno scontro interno nella popolazione, perché ripeto, ancora abbastanza presto per capire dove vuole andare Kais Saied, però a livello proprio di vita quotidiana le uniche differenze che si stanno notando appunto è nella gestione della pandemia, non in un stato di terrore o di coprifuoco da emergenza nazionale, ecco. Quindi questo credo che sia fondamentale da capire.
Bene, l'altra cosa che volevo chiederti è, insomma, spesso le immagini che noi abbiamo visto sono quasi tutte legate a Tunisi, uh-huh. Ma è la realtà fuori Tunisi, diciamo, più nelle periferie della regione, nelle altre città, nelle campagne, sulle montagne, è uguale? Cioè tu parli di appunto di emergenza.
No, assolutamente sì. Allora, a livello di emergenza sanitaria ci sono,
certo,
alcuni... Tu ti riferivi all'emergenza sanitaria, perdonami, o alle manifestazioni?
No, mi riferivo di fatto all'emergenza sanitaria perché stavamo parlando, okay, di quella ultimamente. Poi no, se sai qualcosa anche delle manifestazioni, sì, insomma, racconta,
certo,
anche.
Allora, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, in realtà è così quasi tutto il paese, anzi ci sono alcuni governatorati tipo Kerouen, Zerouen, Beja, che sono lontani da Tunisi, ok? Dove l'emergenza è più preponderante, per esempio il governatorato di Kerouen è stato il primo a essere reso zona rossa con l'ospedale al collasso. In realtà la diffusione è su tutto il territorio. Qualche settimana fa c'era l'ospedale di Biserta che è fuori Tunisi, rimasto senza ossigeno, la stessa cosa è successa all'ospedale di Sousse, quindi sulla costa, all'ospedale di Monastir, ma anche a Sfax, a Gebes nel sud. Quindi in realtà la diffusione è proprio su tutto il paese, non è circoscritta a Tunisi, anzi proprio è esplosa prima in altre zone e poi a Tunisi, ma questo è un po' l'andamento che va avanti da settembre, cioè da settembre ad oggi i vari focolai si sono molto diffusi in maniera diversa nel paese. Prima è stata Monastir perché era il centro dove si trovavano le persone ricoverate col Covid, poi si è spostata nella zona nord, quindi in realtà è proprio diffuso a macchia d'olio in tutto il paese in questo momento, anzi anche la mia zona, che è la zona di Mehdia, anche quella è una zona abbastanza problematica dal punto di vista del Covid. Invece per quanto riguarda le manifestazioni in tutto il paese, le immagini del 25 luglio che ci sono arrivate direttamente dalla Tunisia, si vedono manifestazioni a Sfax, a Tozeur, a Gebes, a Sidi Bouzid, che è la città di Mohamed Bouzizi, simbolo, no, della primavera araba, ma è successo a Kairouan, a Mahdia, cioè in realtà veramente in tutto il paese le persone sono scese in piazza. A Nebel ci sono stati degli scontri con la polizia e a Tunisi ci sono stati degli scontri con la polizia, però in realtà è stato proprio diffuso su tutto il paese, sia nei centri piccoli come Siena, sia nei centri grandi come appunto Sfax, che è una delle città più importanti del paese anche dal punto di vista economico.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no penso insomma che c'hai un po'... Ti ringrazio insomma per aver chiarito alcuni punti di vista, o comunque per averci dato degli spunti su cui riflettere e saper meglio interpretare la realtà tunisina. Quindi non so, a te le conclusioni...
Guarda, io l'unica cosa che mi sento di dire è ogni tanto, cioè di fidare un po' da fantomatici esperti, ma anche nostri politici, quando si tratta di paesi al di là del Mediterraneo, c'è sempre l'errore di trattare tutti i paesi come se fossero tutti uguali. Non è così. Io ho sentito tanto parlare di un paragone con l'Egitto di Al-Sisi, ma non c'entra assolutamente niente, perché storicamente la Tunisia, per esempio, l'esercito non ha mai avuto un ruolo preponderante, anzi bisogna dire che nella rivoluzione del 2011 l'esercito ha addirittura a un certo punto preso in mano la situazione, difeso la popolazione dalla polizia, che in realtà era legata a Ben Ali, e non ha mai preso il potere e non ha tentato di prendere il potere ancora adesso. Non sappiamo dove andremo a finire, nel senso che è troppo presto per capire se Kais Saied effettivamente rispetterà i 30 giorni o se è un vero e proprio colpo di Stato. È tutto un po' particolare, nel senso che lui ha comunicato anche con il quartetto, premio Nobel per la pace, con la Lega Tunisina dei diritti umani, ha avuto un incontro con i sindacati che addirittura hanno appoggiato le decisioni del Presidente della Repubblica, quindi è tutto molto ancora grigio, cioè non c'è un rischio di deriva autoritaria, come è vero che se dal mio punto di vista almeno si è mosso un po' al di fuori della Costituzione, ma è vero anche che se la Corte Costituzionale non esiste è colpa principalmente dei partiti che hanno fatto ostruzionismo il più possibile nel 2018 per non creare questa istituzione, e mi fa anche un po' specie che sono gli stessi partiti che poi chiedono l'intervento all'Unione Europea perché non c'è un super partes che controlla le decisioni del Presidente della Repubblica. Quindi l'unica cosa è cercare magari di limitare un po' il bias occidentale di considerare tutti i paesi dall'altra parte del Mediterraneo uguali, e di tenere comunque sempre le antenne rizzate, nel senso che parlare di Tunisia o di Egitto o di Algeria soltanto quando c'è un caso eclatante ci fa perdere la bussola e non ci riesce a far capire veramente il perché succedono certe cose. Quindi
certo,
solo questo, ecco.
Ti ringrazio, diciamo, è quello che normalmente cerchiamo di fare dalle frequenze di questa radio, cioè cercare di avere uno sguardo al di fuori, insomma, dell'evento eclatante come l'hai definito te. Grazie, sicuramente ci risentiremo da qui magari a fine agosto per vedere che cosa succede. Se sei disponibile ti ricontatteremo, va bene?
Assolutamente, vi ringrazio io. Arrivederci.
Grazie e buona serata.